Vediamo prima questa brevissima pagina del Vangelo di Marco al capitolo 3, i versetti sono dal 31 al 35, e poi, per quanto ci riesce, cerchiamo di illuminare quel grande mistero che è l'unità delle chiese dei credenti in Cristo. Partiamo dal brano. Ecco, tua madre, i tuoi fratelli e le tue sorelle stanno fuori e ti cercano. Dobbiamo tenere presente che il rapporto di Gesù con i familiari non è proprio così idilliaco, tranquillo, senza problemi. Inizia già al tempo dell'infanzia, vi ricordate, a 12 anni, quando per la prima volta, perché con i 12 anni inizia l'età adulta nel mondo ebraico ai tempi di Gesù, quando per la prima volta, accompagnato da Maria e Giuseppe, va al Tempio a Gerusalemme, e vi ricorderete che al ritorno lo perdono di vista, lo cercano angosciati per 3 giorni, e quando lo ritrovano Maria non gliele manda a dire, come è ovvio, perché figlio mio, figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo, sottinteso, da 3 giorni. E Gesù, ineffabile, se ne esce con quella risposta: perché mi cercavate, non sapevate che devo occuparmi delle cose del Padre mio? E l'Evangelista, che è molto attento, conclude: ma essi non compresero le sue parole. Dov'è che porta questa pagina? A questa. Il comportamento di Gesù su un piano umano spesso non è comprensibile, neppure per le persone che gli sono più vicine e più care. Ora, pensare che Maria e Giuseppe, davanti a un ragazzino di 12 anni, si ritrovino a non capire la presa di posizione di questo ragazzino è qualcosa che fa venire le vertigini. Qui poi è ancora peggio, perché ecco, tua madre, i tuoi fratelli e le tue sorelle stanno fuori e ti cercano. In un altro brano del Vangelo, e non mi ricordo quale evangelista sia perché non ho fatto in tempo andarla a vedere, Gesù fanno capire, l'evangelista fa capire che di Gesù i suoi parenti dicono è fuori di sé e tentano di riportarselo a casa, e Gesù non cede. Altrove Gesù dirà: e beati coloro che non si scandalizzeranno di me. Qui è un po' più fine, perché dice: chi è mia madre e chi sono i miei fratelli? E girando lo sguardo su quelli che erano seduti attorno a lui e lo stanno ascoltando, dice: ecco mia madre e i miei fratelli, perché chi fa la volontà di Dio, costui è per me fratello, sorella e madre. La prima volontà di Dio è l'ascolto della parola, che cambia le nostre mentalità, talvolta troppo umane. Sto tentando di dire che tanti quanti siamo qui, ma potrei dire tranquillamente ogni credente che diventi adulto nella fede, sperimenta prima o poi in un modo o nell'altro che il Signore lo chiama, cioè che attraverso le situazioni della sua vita è chiamato a scelte di fede che non capisce. Io ho davanti al cuore in questo momento una delle persone che in assoluto ho stimato di più nella mia vita, e che non più tardi di alcuni giorni fa mi dice: Don Pio, la prego, quando dice messa preghi per me, perché ho tanto l'impressione che quello che sto passando sia troppo. E non tanto perché il Signore si diverta a spaccarci la testa e a contraddire le nostre mentalità, la nostra cultura e anche la nostra intelligenza. No, non è questo il punto. È perché Dio è Dio. E Gesù, che è la rivelazione di Dio nella storia, qualche volta non può non essere tanto lontano da noi da costituire per noi qualcosa di incomprensibile, qualcosa che accettiamo nella fede. Abbiamo faticato tutta la notte, non abbiamo preso nulla, eppure sulla tua parola getterò la rete. dirà Pietro al Cristo risorto, e se vi ricordate la rete sarà piena di pesci fino all'inverosimile, e Gesù gli dice persino il punto esatto dove deve gettare la rete. Cosa vuol dire questo per noi? Che la vita spirituale non è solo la risposta alle nostre esigenze, anche le più purificate. La vita spirituale è qualcosa di più grande di noi. Cristo è veramente via per noi, ma le sue vie spesso non sono le nostre. Lo diceva già il profeta Isaia nell'Antico Testamento: tanto il cielo sovrasta, sta sopra la terra, quanto le mie vie sovrastano le vostre vie. Cosa può dirci tutto questo? Nella nostra vita concreta abbiamo bisogno di essere molto docili allo Spirito Santo, altrimenti non lo capiamo minimamente. Quanto poi al pregare, all'intercedere perché le chiese trovino comunione tra di loro, perché tutte le chiese in Cristo non sono in perfetta comunione tra loro, c'è stato il secondo millennio che è stato di una rottura tremenda. La prima vera rottura è nel 1054 con la scomunica reciproca tra la Chiesa di Roma e le chiese orientali, credo di Costantinopoli, se non vado errato, al tempo di Fozio, 1054, pensate, fino all'ultima grande rottura, che è quella della Fraternità di San Pio X, dopo il Vaticano II, quelle comunità di preti e di fedeli che si staccano da Roma perché considerano Roma traditrice del messaggio evangelico. Cosa vuol dire? Beh, vuol dire che talvolta le vie della comunione, perché il Signore chiama sempre a comunione, non sono le vie del buonsenso umano. Perché non possiamo essere così distratti. Un millennio di divisione tra le chiese non ha nessuna chiesa che possa dire io ho tutte le ragioni, le altre hanno tutti i torti. Io ho sempre agito secondo il Vangelo, gli altri no. Ma non ci possiamo neppure nascondere che storicamente certe divisioni sono state frutto, pur con tutta la onestà e la buona intenzione dei credenti, umanamente inevitabili. Ecco allora che l'unità delle chiese non sarà perseguita attraverso mentalità di buon senso e di saggezza umana. Ci sono dei momenti che, come Gesù precisa che per lui è madre, fratello e sorella, chi ascolta la parola e la mette in pratica, cioè cerca la volontà di Dio, così per le chiese, il futuro dell'unità delle chiese non potrà prescindere da questo. Chiediamo il dono dello Spirito, perché lo Spirito porti le diverse chiese non a trovare motivazioni umane di riconciliazione, ma porti le chiese alla docilità allo Spirito, Spirito Santo di unità.